good morning.
We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, good morning. Sunbeams will soon smile through. Good morning,
good morning.
Lombarda, nel palazzo si dorme già. Tre briganti di fama balorda vanno in giro a rubar. Il pensionato si è proprio nascosto nella casa di sua proprietà. Con la calibro 38 il benvenuto gli dà. La Lega vuole dare l'Oscar a tutte le persone che hanno una pistola. La Lega vuole dare l'Oscar a chi la giustizia se la farà da sola. La Lega vuole dare l'Oscar da protagonista al vecchio pensionato. È stato meglio di Clint Eastwood e come ricompensa gli paga l'avvocato. La Lega, 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 la Lega lo difenderà. Sento in casa rumori sospetti, chiamo subito una volante. Il commissario mi dice aspetti, qui non c'è più carburante. Allora che faccio da sotto il cuscino? Tiro fuori la mia arma letale, sparo nel buio mirando al camino. Cazzo, era Babbo Natale.
Salvini vuole darmi l'Oscar
perché Babbo Natale nella Lapponia è nato.
Maroni non fa distinzioni,
portava dei regali ma è sempre un immigrato.
La Lega, 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 la Lega mi difenderà. La Lega, 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 Lega,
un avvocato pagherà.
Ma quale canzone è meglio di questa? Buongiorno ascoltatori di Oltrelago, per sottolineare l'inizio di una nuova settimana insieme a voi con la nostra sestante, ma soprattutto la notizia del giorno che parla appunto di una giustizia che secondo qualcuno fa schifo, è vomitevole, tutto dipende sotto chi capiti, è sempre un termo all'otto. E queste sono le parole che ieri ha pronunciato Mario Roggero, il gioielliere che si è sfogato dopo la condanna a 17 anni per aver ucciso due rapinatori che avevano tentato un colpo nella sua gioielleria. Quel giorno quei delinquenti, ha raccontato, sono venuti da me con violenza e con le armi in mano per portarmi via tutto. Poi hanno detto che le armi erano finte, ma non si sono dimenticati di dire che la loro era violenza vera. Ho già pagato 300.000 euro alle famiglie di quei delinquenti. Adesso intendo contattare Roberto Vannacci. E mentre la Lega è appunto, Matteo Salvini dice che appunto la giustizia è tutta da rifare, c'è qualcuno che guarda il generale Vannacci ritornato in scena come un uomo a cui fare riferimento per i suoi, come li possiamo dire, sono principi granitici.
Deliri,
grazie. E buongiorno anche al bolscevico Raguste. E buongiorno Franco Iappelli. Buongiorno. Ma per te cosa sono quelli di Vannacci?
No, cose... Perle di saggezza.
Perle di saggezza. Non avevamo dubbi che avrebbe detto così. Non avevamo dubbi.
Siamo lontani anni luce, ragazzi.
Ma no, su questo non c'è dubbio e ci resteremo, Franco. Su Vannacci proprio ci restiamo anni luce lontani.
Io sto. Voi non so su che pianeta state, io so sul pianeta Crupalla.
Sì, no, noi quello, Papalla, Crupalla. Tu Crupalla.
È Crupalla, quello tedesco.
Esatto, tu sei Crupalla.
Il pianeta Crupalla.
Esatto. E allora andiamo con le prime pagine dei giornali. Oggi è il 5 di dicembre del 2023, il Corriere della Sera apre con Salvini, tensioni nella maggioranza. Stiamo parlando ovviamente del raduno della destra, l'ennesima potenza che c'è stato a Firenze e di cui parleremo poi ampiamente con Franco. Ma oggi c'è anche lo sciopero dei medici e il Repubblica titola "In difesa della sanità". La Stampa parla della notizia con cui abbiamo aperto noi: fu omicidio, non legittima difesa. E Libero ovviamente ci intinge il pane: giustizia è fatta, punto interrogativo, rapinato e condannato. Il Giornale: Vannacci indagato ma va subito in licenza. Il Fatto Quotidiano: l'FS insabbia il caso Lollo, niente inchiesta interna. Ci avrei giurato che sarebbe finita così. E poi Il Messaggero: Giulia, l'addio in diretta TV. Oggi sono attese circa 10.000 persone al funerale della ragazza uccisa dal fidanzato. Qualcuno esagera, secondo me, come il Gazzettino: Giulia, l'Italia si ferma. No, si ferma solo un pezzo di una città, però sicuramente quello del funerale di Giulia è l'ennesimo momento di aggregazione intorno a questo fenomeno che poi inevitabilmente dopo questo funerale probabilmente conoscerà un momento meno, diciamo, meno mediaticamente esposto. Il Domani: Giulia Cecchettin non è stata l'ultima, troppe donne non possono fuggire. E mi sembra la scoperta dell'acqua calda. Il secolo XIX di Genova: uccise i banditi, condannato. E invece Il Resto del Carlino dice: si ferma l'Italia dei camici bianchi. E effettivamente è così, è assolutamente così. Chiudiamo con, se lo trovo, Il Manifesto, con il ministro Lollobrigida che accarezza un vitello e dice: la carne è debole. E vabbè. E questo è meraviglioso. Buono, ma insomma, è buono. Ma insomma, Franco, da dove vogliamo partire? Perché il gioielliere condannato a 17 anni, come dicevamo prima dell'inizio di questa trasmissione, in realtà ne tiene tre di notizie insieme.
Esatto, bravo.
E lui che aspirava, guardava a Meloni e a Salvini come coloro che avrebbero potuto in qualche maniera dargli manforte nella sua idea di legittima difesa, e nel contempo però, siccome questi non sono riusciti a fare quello che avrebbe voluto, guarda a Vannacci come invece qualcuno che, come dire, gli potrebbe dare quello che lui non riesce a ottenere dal governo. E come si tiene tutta questa cosa? Come andiamo, insomma, con povero Ruggero? Intanto possiamo dirlo chiaramente: non è stata legittima difesa, dai.
Ma io, sai, sono in questi casi divento estremamente forcaiolo e giustizialista, quindi non sono la persona più indicata per dare un giudizio. Mm-hmm. Secondo me, chi è attenta alla vita altrui, sì, alle proprietà altrui, chi soprattutto mette in pericolo, mm-hmm, magari intere famiglie, attività economiche tirate su a fatica o roba del genere, corre. Sai, ti faccio la citazione storica. Posso fare la citazione storica?
Fai la citazione storica.
Quando era socialista, Mussolini fece espellere dal Partito Socialista, mi sembra, Bissolati e altri moderati, perché in occasione di un attentato fatto, mi sembra, Umberto Prima, poi fecero l'altro attentato e ci rimise le penne.
Certo. Ma
era Umberto Prima.
Umberto Prima. E così via, andarono al Quirinale a portare la solidarietà, e Mussolini li fece espellere perché disse: hanno fatto un attentato al re. E beh, ma l'attentato è l'incerto del mestiere del re che cercano. Non ho capito.
Così anche per i gioiellieri vale, allora, scusa.
Soprattutto per i ladri, però. Sì. Non è perché tu fai il gioielliere che devi essere abbinato, scusa.
No, neanche se fai il re devi essere sparato, scusa. Cioè, secondo me sì, però voglio dire, nella norma.
Sono incontenibili questi ragazzi.
I tuoi avi ideologici a Ekaterinenburg, onestamente,
ma non, certo, non, hanno fatto benissimo, insomma.
Hanno fatto benissimo, cattivo.
Ha parlato Madre Teresa di Calcutta, capito?
Beh, sarebbe da discutere. La questione è questa, cioè tu vai a rubare, se qualcuno per caso è armato e te spara è l'inconveniente del mestiere del ladro.
Sono anche delle leggi che dicono che se tu c'hai una pistola, la pistola la puoi portare solamente dentro il negozio, per esempio.
Non importa, se per tu me insegui sono uno, leggi balorde.
Leggi balorde, non è che le scegliamo.
No, tu non devi fare ladro, non
esiste. Questo è un fatto, e tu non puoi ammazzare gente, che è un altro fatto.
Ma scusa, tu hai sentito la canzoncina di Dado?
Sì.
Tu prova a chiamare la polizia, arriva l'anno del poi, insomma. Dipende dall'esasperazione.
Sì, ma tu non
questo
puoi
già inseguire. Aveva subito altre rapine, basta.
Ho capito, ma non è che si può,
non è che puoi inseguire le persone dentro la macchina e sparargli dentro la macchina e poi spari a uno, quello va per terra e lo prendi a calci in faccia. Mi sembra un po' eccessivo, mi ricorda l'eccesso di reazione di qualcun altro famoso in questi giorni.
Sì, esatto. Chi?
È una nazione che sta...
Sì, esatto. L'Argentina.
L'Argentina. Lasciamo perdere. Purtroppo in questo ci dividiamo, perché voi invocate la sacralità della legge.
No, io quella della vita, no, che è diverso.
No, ma lascia perdere la vita.
Per me è importante.
Tutti hanno diritto a vivere.
Quindi
il diritto a fare il ladro ancora non l'hanno stabilito.
No, però nessuno ha il diritto di decidere per la vita degli altri.
Non il ladro, no, perché se fino a che fai il ladro, insomma, vabbè, furto con destrezza. Poi c'è il borseggiatore, il truffatore e così via, tutto sommato sono delinquenti però incruenti, ma il rapinatore no, il rapinatore qualche volta c'è il cappel morto.
Però a sto punto ti dico che se allora il furto con destrezza, se questi hanno le pistole giocattolo è un furto con destrezza.
Non mi parlate di pistole giocattolo perché non c'è scritto sopra pistola giocattolo, hai capito? Io vedo una pistola, quindi non, la pistola giocattolo non esiste, esiste la rapina a mano armata, che poi loro usano le pistole giocattolo per avere sconti di pena, perché poi questo è il succo del discorso.
Esatto.
E per evitare
certo.
Così, no, io vedo due persone con due pistole in mano che mi possono sparare, ma non diciamo sciocchezze.
Ma guarda che la reazione non è stata mica al momento, infatti. Cioè tu stai parlando di una reazione a una cosa che è successa.
Comunque non ci troveremo prima. Non ci troveremo mai d'accordo, mio cortese.
Ma io non sto,
interlocutore.
Attenzione, io non sto né giustificando né dando un attenuante ai rapinatori. Io sto dicendo che chi decide della vita degli altri pensa ad essere il padre eterno, e sinceramente mi sembra eccessivo come atteggiamento.
Qua c'è gente che si crede il padre eterno, cominciando da molti magistrati, c'è gente mica si uccide solo col cappio o con
l'abbiamo
o
visto
con la
nel caso di Enzo Tortora,
bravissimo, stavo dicendo la stessa cosa. Sì. Cioè tu sei un assassino, scusa, dietro quella toga si cela. Anzi, in quella toga si ammanta un giustiziere della notte lì veramente stiamo fuori ma poi le sofferenze inflitte, quindi qualcuno che si crede il padre eterno che dispensa sentenze che fanno la differenza tra la vita e la morte esiste. L'ultimo, me darai atto, certo, il sardo liberato dopo 32 anni.
Quella è una.
L'hai ammazzato, abbi pazienza.
Sì, però sono due cose diverse. Franco.
No, ma c'è sempre un magistrato,
non c'è dubbio.
E sempre un innocente in galera c'è.
Allora, sul discorso del sardo sono d'accordo con te e ne abbiamo parlato a lungo. Sul discorso di questo gioielliere anche no, per un motivo. Io capisco che prima di tutto fai il gioielliere e normalmente sei a rischio di rapina, perché comunque è questo. Tant'è che adesso fanno di tutto per avere le doppie entrate, eccetera, eccetera.
Ti posso fare una battuta? Se faccio il sommozzatore mica devo morire soffocato o annegato.
Succede era un rischio del mestiere.
Rischio del mestiere.
Purtroppo è così. Ma mica obbligatorio, eh.
Sì, però non giustifica il fatto che tu esci con una pistola che peraltro detieni illegalmente perché non hai preso il porto d'armi ma te sei comprato una pistola, e questo la dice lunga, perché io per esempio avrei preso un porto d'armi e tra l'altro è previsto proprio per chi fa un certo tipo di mestiere che ci sia una tipologia, tu detieni la pistola per difesa personale. E quindi fai il gioielliere, è difesa personale. Poi, quindi l'arma non è. Poi esci fuori, non è che dentro prendi la pistola mentre ti stanno rapinando e spari. Certo. Lì rincorri per strada.
Gli ha sparato perché stavano in macchina.
Stavano lì vicino. Comunque gli ha sparato e uno stava a terra perché il primo l'ha colpito e l'ha pure finito. Allora, questo vuol dire vendetta, non vuol dire giustizia. Capito? E allora la vendetta non è, derubricata nel codice di procedura penale, è proprio un qualcosa che attiene all'umanità, attiene alla reazione di pancia, ma non è una questione di giustizia. E poi, tra l'altro, il codice parla molto chiaramente: te sei fatto giustizia da solo, per cui adesso sconti il fatto di essertelo fatta da solo. Nel nostro ordinamento non ci si fa giustizia da soli, c'è un ordinamento che prevede. Poi mi dirai che comunque tutto il discorso delle rapine eccetera eccetera, su cui ha soffiato per tanto tempo anche la Lega, cercando di rendere un po' più difficile da parte dei magistrati di mettere in galera non i ladri ma le persone che si sono difese, e insomma c'è stata nel tempo, ma più di tanto non puoi fare, perché se il pensionato, faccio per dire, ti entrano dentro casa e tu gli spari dentro casa mentre stanno cercando casomai di strozzarti per levarti del portafoglio, quella è legittima difesa. Se tu esci fuori di casa e gli rincorri per tutto il cortile finché non li hai ammazzati, certo, quella è vendetta.
Ma va bene, comunque io le disquisizioni giuridiche,
ma non è una una questione
ammetto che siano giuste, uh-huh. Però io preferisco la pancia. Allora, la pancia mi dice.
Ma
che
sul discorso di pancia
paese...
si può andare davanti.
No, non importa. Quando si esagera, la pancia poi ha i suoi diritti, scusa, in tutti i sensi.
Sì, ma certo.
Cioè, come dicevamo, del popolo a fame. Oh. E il popolo è pure incavolato perché in questo paese non c'è sicurezza. E se vuoi ti aggiungo anche un'altra cosa. Oh, a parte i tentativi di Salvini di fare le leggi per tutelare chi si difende, eccetera, qui c'è, secondo me, il più grosso fallimento del governo di destra, come lo chiamano adesso, della Meloni, secondo me, proprio sul fronte della sicurezza. Sul fronte della sicurezza, perché era un, come si può dire, non riforma, ma era una iniziativa quella di dare maggiore sicurezza a costo praticamente zero, bastava la volontà politica, e non l'ha fatto, perché ci abbiamo ancora gli spacciatori che imperversano, le zone off limits dove non entra nemmeno la polizia.
Sì, per non parlare del centro, poi tu stai parlando di periferia. Alla stazione Termini, guarda che
stavo arrivando la stazione Termini, poi non parliamo della stazione di Milano, di quella di Torino, cioè è qualcosa di ma soprattutto una ragazza, ecco, visto che abbiamo il discorso del femminicidio di Giulia, una ragazza qualsiasi non può ritornare a casa la sera dopo il tramonto, perché in qualsiasi via può trovare lo stupratore.
E questo significa che dobbiamo armare le mani di tutte le donne? Io sono d'accordo, però
no,
come facciamo?
No, io non solo armo le mani delle donne, figurati, nella mia foga giustizialista, è chiaro che è una battuta, però lo stupratore saprei come punirlo.
Anche io, io però lentamente, molto lentamente. Allora,
ma io risolverei il problema alla radice.
Ma sicuramente, però lentamente, molto lentamente, perché come dire, deve assaporare bene insomma, quello che si intende fare di lui e della sua virilità. E allora andiamo a parlare a proposito di virilità. Vannacci, secondo voi è un uomo virile? Perché io più lo guardo in faccia più non riesco a capire che cosa c'è in mezzo agli occhi, però questo è un mio limite personale evidentemente. Eppure il generale che è stato promosso anche capo di stato di maggiore, ma è stato promosso e qualcuno diceva ma non è una promozione, insomma è una cosa, come dire, è una medaglia di latta. No, è una promozione.
No,
il capo di stato maggiore,
ecco. Ma perché è stato promosso?
Sì, vabbè, insomma.
Come, perché è stato promosso secondo voi? Dai, ditemi perché io ho la mia idea, voi? Perché
io c'ho quella... sempre quella stessa che ho sui militari, quindi
no,
me
ma
la conferma questa,
cioè, appunto, no, ma dilla perché insomma in maniera consona.
No, intanto che ancora devo capire il ruolo che hanno in Italia, perché a che cosa servono, visto che
a fare le missioni di pace per conto degli americani,
non solo, e a prendere stipendi quando fanno le missioni di pace
tripli,
per cui c'è gente che non gliene frega assolutamente niente della missione di pace, però dice devo pagare mutuo, oppure accendo il mutuo quando torno.
Ne conosco tanti
di questi idealisti, certo, che vanno a salvare il mondo,
esatto,
dall'altra parte. Da che mi ricordo, l'unica missione umanitaria veramente seria che abbiamo fatto fu quella dell'82 in Libano, quando ci mettemmo in mezzo agli israeliani e ai palestinesi e salvammo un sacco di vite, perché per il resto mi sembra che abbiamo fatto delle figure anche
un po' barbine.
Sì, barbine proprio. Vabbè, comunque al di là di questo,
come dicevano ai tempi di Napoleone, le salmerie seguiranno.
Sì. Ma poi sono dei privilegiati, come lavoratori sono privilegiati.
Sì, ma io ho fatto una domanda, però è una domanda molto precisa.
Sì.
Perché Vannacci è stato promosso, cioè in un momento in cui il suo libro tra l'altro desta talmente tanto scalpore da far sfoderare un'inchiesta, le sue idee sono un po' sulla graticola, eppure lui ha molto successo, tanto successo che qualche istituto di sondaggio lo dà addirittura al 5% se lui fosse un leader politico. Ma allora perché, Franco? Io ho un'idea, ma la dico in fondo.
No, nulla, dirla in fondo, perché io abbozzo un tentativo di spiegazione, la verità in tasca non ce l'ho, del resto non ho familiarità col Vannacci di cui sopra. No, ma non perché, anzi, sarei onorato di stringere la mano a cotaluomo.
Mamma mia, che orrore.
Che orrore, è uno con
pensate
tre lauree.
Gratti, poi.
È uno con tre lauree.
Sì, ma la testa piccola lo stesso.
Mi piacerebbe vedere queste tre lauree, perché mo sembra che queste tre lauree non siano esattamente lauree.
Voglio dire, in un mondo dove di analfabeti storici e di ritorno, insomma, almeno questo l'occo al bicchiere la sa fa, insomma, immagino. E poi è un grosso specialista, ecco, di operazioni di un certo tipo, insomma, se l'è cavata egregiamente, dove è stato, in Libano, in altri posti, eccetera. Quindi ha anche una certa esperienza da questo punto di vista. Poi tu puoi dire a che servono i militari, in attesa di sapere a che servono i militari, intanto quello lo sa fare bene, svolgerà un ruolo inutile, ma lo fa bene. Il discorso perché è stato promosso. Allora, secondo me c'è un combinato disposto. Il combinato disposto è una, chiamiamola, risposta. Mm. Una risposta dei vertici militari che poi rispondono ai politici, quindi diciamo è una risposta politica agli attacchi ricevuti, e poi è un contentino, grazioso vellicare per il verso giusto. Quello che chiamerei il deep state militare, cioè voglio dire, c'è una massa di ufficiali che la pensa esattamente come il generale in questione, e quindi
è una corrente dell'esercito, non è più nemmeno,
è una corrente, ma c'è il messaggio di vedete, non vi lasciamo soli, promuoviamo Vannacci e sappiate che le sue idee sono sdoganate e da noi approvate.
Allora, a questo punto la domanda successiva è, dopo che ho detto a che servono i militari, a che serve Crosetto?
Sì, io però, perché sai, guarda, io rispondo a tutte e due,
sì,
le idee. Allora, la prima domanda che mi sono fatta, sì, e che ho fatto a voi, è che secondo me lui è uno che ha un appeal elettorale importante. E seppure la Meloni lo tiene a distanza perché le sue idee sono oggettivamente urticanti anche per l'elettorato pletorico che poi Giorgia adesso deve maneggiare, perché lei è il primo partito della maggioranza ed è un partito in ascesa con dei numeri importanti, ecco, seppur lo maneggia come se fosse una patata bollente, scusate il riferimento a Virginia Raggi, il problema fondamentale è che questa persona ha un bacino elettorale interessante e quindi non puoi, e qui arrivo a Crosetto, e quindi non puoi dire il generale Vannacci deve morire come Sansone insieme a tutti i filistei, devi in qualche maniera appunto allisciargli il pelo, ma non allisciargli il pelo per, anche forse per quelle che sono le gerarchie militari che sicuramente a lui fanno riferimento e hanno le stesse idee, e di qui il mio raccapriccio, ma anche perché se lui veramente dovesse scendere in politica non puoi fare a meno di uno come Vannacci, se c'è davvero il 5% che lo butti a mare.
No, ma io sono sicuro che lei lo imbarcherà subito.
E no, non lo imbarca lei, lo imbarca Salvini. E lo imbarca Salvini per un motivo, lì veniamo a Crosetto appunto, Salvini perché le idee di Vannacci sono speculari,
stesse,
a quelle,
sì,
cioè,
sì,
quello
sì,
stesse di quelle della Lega, cioè la Lega ha quelle idee. E avendo quelle idee, Vannacci è sicuramente un personaggio da tenere da conto. Probabilmente potrebbe essere anche un outsider di Salvini nel momento in cui si dovesse così paventare una sua discesa in campo. Ma ricordiamoci che è un ex militare, e io degli ex militari, soprattutto generali di Stato Maggiore, che scendono in politica, ho comunque un minimo di timore. Detto questo, perché lo fa Crosetto questo lavoro? Perché la Meloni non lo può fare, e quindi lo fa il ministro della difesa, dicendo che comunque è una medaglia di latta, una medaglia di latta, un accidente, come perché sono carina e stamattina
sì,
non mi
sì.
va di dire parolacce, però in toscano mi veniva molto meglio. E quindi hanno, come dire, hanno fatto vedere che Vannacci è un protégé di questo centrodestra, anzi di questa destra-destra, che sicuramente avrà un futuro in politica, ma intanto viene protetto anche all'interno dei ranghi militari, dove deve essere un punto di riferimento,
sì,
come
sì.
grado e come idee.
Sono d'accordo.
Questa è la mia opinione. Sì, sì, ma anche cioè, le due cose vanno di pari passo. Vannacci ha un ritorno elettorale laico e comunque civile, e dall'altra parte c'è quello militare. Quindi le due cose si sposano per farne un soggetto politicamente e soprattutto elettoralmente molto interessante. Questa è la mia lettura.
Non fa una grinza.
Che ne pensi?
C'è qualcosa... C'è qualcosa che, come posso dire, non è dimostrabile. Cioè, questa è la mia esperienza di tanti anni di professione. Cioè, lì purtroppo vai verso l'ignoto.
C'è.
Mi spiego. Perché secondo me, cioè, ricordiamoci una cosa, che la gente, i politici che hanno dimestichezza con i servizi segreti sono una legione, insomma, su.
Mm-hmm.
I servizi parecchie volte hanno influenzato la politica italiana.
Sì.
Per quanto riguarda la destra, ti faccio un breve excursus storico, ti parlo che quando venivano trombati o avevano dei problemi, il movimento sociale spalancava sempre le porte agli ex capi dei servizi segreti.
E come no?
Da De Lorenzo a Miceli, l'ultimo che mi sembra era l'ex comandante della Guardia di Finanza prima di diventare morto recentemente. Insomma,
c'era qualche ammiraglio pure, da quello che mi ricordo.
Ma gli ammiragli non facevano parte dei servizi, erano i plenipotenziari della NATO, Birindelli, questi
Birindelli, qui, esattamente,
eccetera,
pensavo proprio a lui io.
No, no, non era cosa. Io parlo proprio di ex capi dei servizi. Oh. E teniamo presente che Crosetto non è un mistero che abbia amicizie, chiamiamole così, nell'ambito dei servizi di sicurezza. E quindi vogliamo ipotizzare, non dico uno scontro, ma un come si può dire, è anche lì
contrasto, via.
È un contrasto che però non è dimostrabile, per il semplice motivo che se no non sarebbero servizi segreti, non è, però può darsi che ci sia stata maretta anche all'interno,
può darsi che ci sia anche un gioco delle parti, poi in quel momento
parti,
Crosetto doveva intervenire perché doveva commentare delle cose che erano praticamente indifendibili e che quindi ha assunto un ruolo in quel momento che non è quello che lui vuole fare.
No, Crosetto è quello che...
Quello che ha detto, dici?
Sì. Crosetto non... Cioè è un democristianone, liberalone di antica stazza.
È quello
stazza,
che ha dato,
no?
Come dire, alla Meloni una vernice. Di credibilità democristiana.
Esatto,
ecco,
cioè
dire.
Su non... Crosetto è lontano dal fascismo anni luce, no?
È un uomo di destra ma non fascista.
Una volta disse che sarebbe andato a sfilare con i partigiani, ora per l'elettorato, per una parte dell'elettorato, perché oramai anche l'elettorato dei Fratelli d'Italia
è democristiano,
ma è l'erede della DC, sì. Non è più l'erede del Movimento Sociale, cioè la gente ancora non ha capito che la Meloni la politica della Meloni è la captatio benevolentiae verso il corpaccione, il vecchio corpaccione democristiano
di destra.
Certo, mi viene da piangere pensando alla differenza fra la Meloni e Tina Anselmi, sinceramente.
No, ma lì è un altro film.
È un altro film.
Perché
ma
qui...
anche, scusa se sì. Ti interrompo. Quando parli della DC devi parlare delle DC.
Sì, è vero. Ce n'erano 10 almeno.
È quella di Tina
Anselmi. Esattamente come ci sono 10 partiti dentro quello della Meloni.
Quella di Tina Anselmi era una DC, quella di Andreotti era un'altra.
Quella di Moro era un'altra.
Quella di Moro. E poi c'era pure
quella del Sud.
Ma c'era pure una DC d'estrema destra, proprio. Pensa a tutti i fuori usciti del Miss,
pensa a Fanfani,
ma Sbardella
era
Fanfani. Tra l'altro un'altra cosa,
poi c'era Goria che era un'altra storia ancora, c'era Donacatten
che era
la sinistra.
Donacatten era un operaista
diciamo,
ma era una persona molto per bene,
è vero.
Molto onesto,
sì.
Viveva in una casa d'affitto a Torino, guarda. Poi c'erano veramente gli eredi di Mattei, no? La corrente di base, quella che aveva inventato lui, i Granelli, certo. Che aveva inventato lui con i soldi dell'ENI.
Sì.
Allora, io però adesso vi riporto da questo, da questi nostri commenti a una notizia che è oggettivamente scivolosa. Probabilmente non è una notizia, anzi è una notizia che troviamo nelle primissime pagine di quasi tutti i giornali, perché Salvini nel suo raduno a Firenze della destra, dove c'era anche l'amico di Franco Ciurpalla, detto Pennello, il co-leader della il co-leader della FD, specialista in cospirazioni e tifoso di Putin, il politico tedesco che si è visto alla manifestazione appunto di Firenze, dove però è mancata Marine Le Pen. E ci sono state un po' di defezioni importanti, ma questo non ha impedito a Salvini di attaccare la Presidente del Parlamento Europeo, la Mezzola, irritando gli alleati di governo, ma soprattutto scoprendo le carte che riguardano il futuro proprio, la vista verso le elezioni europee e quello che lui ha intenzione di dire alla Meloni, cioè cara Giorgia, se e anche ci fosse la possibilità dopo le elezioni europee, che è quello che si intravede all'orizzonte, di avere una von der Leyen bis, cioè un accordo tra socialisti e liberali nuovamente alla testa dell'Europa, tu non dovrai firmare, come hai già fatto l'altra volta, non dovrai firmare l'adesione a questo tipo di maggioranza. E questo è un siluro per la Meloni, perché un conto è essere all'opposizione e dire: sai che nova c'è, io non te voto perché sto all'opposizione e non te voglio vedere. Un conto è essere il presidente del Consiglio di un paese che dall'Europa dipende da tutti i punti di vista, è anche un membro fondatore. C'è di più. Matteo Salvini in questo momento sta facendo un gioco abbastanza pesante che riguarda proprio il MES, il patto di stabilità, perché sta spingendo il governo verso un nuovo no al MES, che ci metterebbe nelle condizioni di non avere appunto la merce di scambio per riuscire a rivedere il patto di stabilità, e questo ci rimetterebbe in grandissime ambasce dal punto di vista economico. Franco, dammi una tua lettura di questo quadro che io ho fatto a livello meramente cronistico.
Ma io penso che siano, cioè è chiaro che oramai Salvini si è candidato al ruolo di oppositore interno della Meloni.
Certo.
Però io so, tu sai che sostengo sempre la famosa teoria del che la tenderà la corda ma non la spezzerà. Non la spezzerà, perché significa, il vecchio detto che oramai ripetiamo da giorni, simul stabunt, simul cadent, cioè chiaro, l'uscita dalla Lega, dalla maggioranza, significa la fine dell'esperienza del governo di centrodestra o di destra-destra, come lo vogliamo chiamare, e questo non penso, dopo la gaffe, dopo la scivolata del Papete, penso che Salvini abbia imparato la lezione, o almeno l'hanno imparata quelli vicino a lui, quelli che lo consigliano, però non ha altra strada. Cioè lui adesso deve recuperare a destra quello che perde la Meloni, perché la Meloni sta perdendo, sta conquistando al centro, per questo non si vede la differenza, cioè sta sempre al 28,
sì, 29,
scusate, 30, certo. 28, 28 e mezzo, è stabile. Non solo, ma lei è stabile, cioè lei, il partito è stabile, e lei cresce nei sondaggi, nei consensi, non di molto, ma è in progressione, quindi la Meloni cresce più del partito, cioè l'immagine della donna capace, abile, la biondina di ferro, dagli occhi di ghiaccio e tutto quanto, evidentemente fa presa sull'opinione pubblica, chiamiamola, certo, opinione pubblica, perché sennò starebbe a dire la casalinga di Voghera, ma non vabbè,
diciamo, insomma, sul pubblico di Rete 4 e di
Beh, vabbè, ragazzi, ma ragazzi, voi non io ho vissuto più di voi nella Prima Repubblica. E vi posso dire che quel corpaccione d'Italia moderato che si riconosceva nella DC Dorotea, guarda, lasciamo perdere, insomma, voglio dire, era facile sedurlo, legge e ordine, non rompete le scatole, a morte i comunisti. Dunque, scusa se te lo dico.
No, me li ricordo bene, adulto nella Prima Repubblica.
Come vedi, non è qua, io riconosco le cose quando sono storicamente esatte, non c'è niente da fare. E allora Salvini deve per forza rosicchiare, secondo me non riesce a rosicchiare completamente, cioè i fasti del 30, del 40% del tempo che fu, non ha nemmeno, anche perché non ci stanno i voti, cioè se la Meloni ha il 28, Forza Italia, certo, c'è il 7 e così via, cioè non è che il centrodestra è elastico, cioè, nel senso, quelli sono i voti, quindi deve rosicchiare di là, rosicchiare un po' Forza Italia, cioè trovarsi uno spazio che giustifichi la sua precaria esistenza, cioè dico precaria perché Insomma, lui ancora dopo il papete ancora deve decidere che fa da grande.
Ma lui che secondo me non Lega... deciderà mai che cosa fare da grande.
Ma sì, però lo scelgono al posto suo, perché non è che Zaia, Fedriga stanno a guardare le
Zaia
stelle.
Zaia. Che anche persona capace poi.
Ma
io però devo dire una cosa, tu stai parlando ovviamente di Salvini, di quello che farà da grande. In realtà la Meloni, che insomma grande probabilmente anche solo in furbizia un po' lo è di più di Salvini, però come dice questo pezzo che tu stesso mi hai segnalato, La fortuna di Meloni, sul Foglio, dice che lei sostanzialmente c'ha un elemento che abbiamo sempre messo in evidenza noi,
il fattore C.
Perché dice sarà carattere, fiuto, tigna, probabilmente nessuna di queste di qualità di Giorgia Meloni sarebbe stata sufficiente a garantire fin qui il successo dell'impresa di governo se dentro le sue vele non si fosse messo a soffiare imponderabile il vento che chiamiamo fortuna. E questa fortuna, che è certo nel contesto internazionale, prende tuttavia forma in un binomio italiano, patrio, nazionale, insomma, in una mitica società a nome collettivo, la SES, ovvero Salvini e Schlein. SNC, una premiata ditta di avversari e concorrenti che se Meloni se li fosse potuti scegliere, lei non avrebbe potuto selezionarli meglio. Ebbene, questo pezzo che è... assolutamente mirabile, se non altro perché l'ha scritto Francesco Merlo, ma perché ha una penna assolutamente fatata, dice la verità. Cioè lei può avere tutte le qualità del mondo, sicuramente è una che ha appunto, è intelligente, tutto quello che le dicono, ma c'ha un grande fattore C, non è vero Franco?
Grande e oserei dire basso fattore.
Nel senso che sei veramente cattivo.
No, ma le volte che l'ho incontrata, insomma, mica che uno deve avere non prendo in giro la gente fisicamente, però mi limito a osservare che evidentemente a raso terra si ha più fortuna, non...
Ma questo vale anche per tutte le persone che non hanno un'altezza fantastica, però ecco, la Meloni diciamo che comunque ha questi due personaggi che sono accanto, che sono senz'altro la sua, il suo fattore C, cioè nel senso che lei adesso in questo momento, anche se ne combinasse una fantasmagorica tale da mettere in dubbio la sua capacità di governare, ma all'opposizione quale tipo di alternativa sarebbe credibile? O Salvini o Meloni? Dai ragazzi, su. Qualcuno l'altra volta aveva ipotizzato addirittura, l'altra volta io sto parlando di qualche mese fa, quando c'era ancora la finanziaria da varare e i problemi della Meloni erano tanti, e poi qualcuno diceva beh, se non ce la dovesse fare ci sarebbe sempre Crosetto, appunto un democristiano però sempre dell'area di governo, da mettere al suo posto a Palazzo Chigi. Poi ovviamente questa idea è assolutamente svarita, perché lei si è fatta dettare la finanziaria da Draghi, sì, tutto bene madama la Marchesa, però in questa finanziaria, che appunto è stata fatta da qualcuno di diverso dal governo, perché si vede chiaramente che loro non ci hanno messo mano, hanno fatto dei tagli alla sanità che oggi mettono i medici in piazza, perché giustamente non ne possono più di essere prima chiamati eroi durante il Covid e poi successivamente messi addirittura nelle condizioni di vedersi tagliate le pensioni in progress, che è una roba che secondo me grida vendetta davanti a Dio. Allora, questo... il sindacato in difesa della sanità, il sindacato dice invece di assumere ci chiedono di lavorare di più allo stesso prezzo e ci tagliano le pensioni, a rischio 1,5 milioni di prestazioni. Franco, come la vedi tu questa storia?
La vedo
indecente?
Indecente e pericolosissima. Ecco. Cioè secondo me è più pericolosa questa agitazione dei medici degli scioperi generali di Landini. Cioè, perché i scioperi generali, vabbè, a parte che sono quasi tutti pensionati quelli che vanno in piazza, ormai lo sappiamo, no?
Ma non c'è dubbio.
Ma poi chi comunque sciopera ci rimette una giornata di lavoro, il giorno dopo è finita la festa e si ricomincia a lavorare.
Certo.
Hai lanciato un segnale, giusto, sbagliato che sia, che questo finisce lì. Oh, ma ragazzi, la crisi della sanità
è mostruosa.
È mostruosa, significa le vite umane, ma non stiamo parlando di 10, 20, 30, cioè qui stiamo parlando del crollo di un sistema sanitario che
era un modello, era.
Che era un modello che in alcune zone funziona ancora, ma insomma stiamo a livello del volontariato, stiamo a livello, sì, veramente, sì, io, sì. I medici non dico che sono tutti eroi, per carità, oh, però voglio dire effettivamente sono bistrattati, sono,
certo.
Ma comunque questa a me sembra un'altra delle strade verso la privatizzazione della sanità, poi
ma questo c'è da
come di altri settori, dall'istruzione a
questo della sanità è un boccone ghiotto. E c'è gente che ci ha costruito le proprie fortune,
ma fortune di livello, ma guarda, altissimo,
guarda, vabbè, non mi far parlare,
basta pensare alle cliniche private, ci ha rapito sta gente.
Io devo dire che se tu pensi agli Angelucci,
ma io vorrei parlare, ma posso parlare male della destra?
Guarda, con noi poi figurati, vai pure.
No, ma io sai, sono di un'altra parrocchia, quindi no. Ricordiamoci la famosa telefonata della ex moglie di Fini al segretario Checchino.
Sì, sì.
Sono andata a sbattermi il culo da Storace per avere l'autorizzazione a mettere su un laboratorio di analisi privato. No, ragazzi.
Questo hanno fatto.
Questo è stato fatto, però. Questo è stato fatto. Comunque, noi stiamo andando avanti a passi molto svelti verso appunto quella privatizzazione della sanità su un modello americano che è oggettivamente per me è raggelante, perché pensare che una persona che ha casomai una malattia importante che non si possa curare né fare un accertamento proprio perché non ha i soldi per farlo e non esiste più una sanità pubblica che gli possa garantire il diritto alla salute costituzionalmente codificato, è un qualcosa che mi indigna,
soprattutto pagato. Sì, sì. Pagato salato, guardate, esatto. Sulle buste paga, sulle pensioni, ragazzi, la sanità pesa parecchio.
Pesa tantissimo.
Una volta era la famosa tassa sulla salute, poi è stata mascherata nell'IRPEF, nel coso, ma ragazzi, il costo del...
Esiste.
Poi l'errore fondamentale, scusa, qui ci vorrebbe un'altra trasmissione, ma l'errore fondamentale è aver appaltato le decisioni alle regioni.
Ah, quella è stata la regione...
Come c'è quel film, com'era, con la Cortellesi, come un gatto in tangenziale, quello che dice sempre è tutto un magna magna, insomma, su le regioni, sul fronte della sanità, mo io non voglio essere, qualcuno sarà di specchiato onestà, ma insomma, un po' di magna magna. Cioè,
anche lì si sono create delle fortune considerevoli.
Esatto,
il costo, la sanità regionale.
Ma il costo delle siringhe, che in Calabria costa 5 e in Lombardia costa 1, insomma, dai, su, ci vuole veramente la faccia d'amianto per...
Sì, poi oltretutto succede che in Calabria mancano i medici e debbono venire da Cuba.
Sì, esatto.
Diciamolo,
questa però è anche l'altra improvvida, perché qualcuno ha voluto, e questo qualcuno si chiamano Baroni, una volta nel 68,
i Baroni.
Però modestamente io ero un contestatore, quindi...
Però non stava dalla nostra parte,
era come si dice... Era un contestatore dalla parte sbagliata. però occupavo, io occupavo.
No, il bagno, che occupavo?
No, occupavo le facoltà, ma che stai scherzando? Dicavo, in prima fila a Valle Giulia.
Che te pare?
Ragazzi, ho un passato io. Dunque, stavamo dicendo, scusate.
Sì, della sanità e dei baroni.
Baroni.
Lotta contro i baroni.
Che hanno voluto la facoltà di medicina a numero chiuso.
Certo.
Con dei test cretini, assurdi, che Dio solo lo sa, che te domandano come si prende
la capitale del Bahrain,
la capitale del Bahrain, queste cose così, com'era, mi sembrano le trasmissioni di Bonolis, no? Chi è che ha scritto come si suona la tromba nel 1363, sì, sì, insomma, sì, eccetera. Perché? Perché poi fanno passare chi volevano loro, sì, e si tramandavano il potere di padre in figlio.
Certo.
C'hanno tutti gli stessi cognomi, porca miseria, certo, nei policlinici, nelle facoltà universitarie.
Ma sono bravi, eccetera. È genetica quella.
Però che è successo? No, sono bravi, sì, se lo trasmettono, è il gene egoista.
Come i notai.
Molto egoista.
I notai.
È il gene molto egoista.
Mamma mia.
Comunque, concludendo, dico, da lì nasce la grande crisi, che ci abbiamo medici, insomma.
No, ci abbiamo medici anche per un altro motivo, Franco, perché abbiamo messo proprio in virtù del famoso gene egoista il numero chiuso in medicina.
E questo l'ho detto adesso.
Sì, no, è che scusami, sì, mi sono perso.
Sei distratta.
Il discorso, no, perché stavo leggendo qui una cosa che riguarda
le assi comodo ai baroni, esatto. Comodo ai baroni, perché per mantenere il loro potere, solamente, certo, che non ci abbiamo più medici.
Sì, non ci abbiamo più medici, ma
non fa più figli questi.
No, ecco, mamma mia. Però il problema è anche il discorso che non ci abbiamo più medici, perché è vero, sì, cioè il numero chiuso, ma poi i nostri vanno all'estero perché la sanità pubblica non
quelli
ci vuole
bravi,
più lavorare nessuno,
bravi.
Capisci? Cioè, ma il ragazzo giovane che ha una specifica attitudine di fare tante cose ed è un bravo medico, immediatamente viene caldeggiato per andare a lavorare in Svizzera, andare a lavorare dove c'ha un guadagno superiore. Allora lì non è solo una questione di sono pochi, sono anche mal pagati, e quindi quando tu a un medico gli dai uno stipendio di 2500 euro, sì, perché sì, sta nella sanità pubblica e deve fare pure i turni di notte, ma sai dove lo mandavo io?
Ma allora, tu hai letto l'intervista con quei due ragazzi che fanno gli infermieri che sono andati in Norvegia?
Esatto, sì,
cioè,
sì,
qui
sì,
ci danno 4.000 euro.
Sì, sì, no, questo lo
io ho messo 50.000 euro da parte,
ma
adesso.
Ma anche in Svezia.
E chi ritorna più?
Anche
sì,
in Svezia.
Certo.
Cioè lì, in queste chiamiamole monarchie
illuminate.
No,
le monarchie illuminate.
Ragazzi, monarchie lo sapete nordiche. Quanto prende un infermiere da noi? 1270
sì, lo so,
euro.
Sì, lo so.
Allora, ragazzi, no? Un infermiere che è una categoria, ma perché poi dici non sono più. Però io vorrei anche fare un piccolo ragionamento breve, perché ormai siamo alla fine di questa puntata di oggi. Ma per quale motivo? Sì, è vero, siamo il paese, uno dei paesi più indebitati d'Europa e del mondo, tutto quello che volete. Ma c'è un problema sugli stipendi. Cioè, perché da noi gli stipendi sono sempre più bassi, il discorso del cuneo fiscale ormai non regge più. Allora, per quale motivo anche le professioni, diciamo, importanti sono, come dire, bistrattate? Non sto parlando solo, ovviamente, anche, voglio dire, per quanto non ci stiano simpatici i magistrati, non è che guadagnano questi pozzi di soldi.
Troppi.
No, i magistrati non guadagnano.
I magistrati fino agli anni di piombo guadagnavano abbastanza poco, questo del coso. Adesso guadagnano delle cifre stratosferiche
e vanno in pensione con delle
vanno
cifre
in
ancora
pensione,
più,
c'hanno dei benefici allucinanti. No, giù le mani dai magistrati, nel senso, cioè non ti azzardare a parlare bene dei magistrati in mia presenza, ecco.
Vabbè, no, questo sicuramente no, però
prendono troppo per quello che fanno, poi prendono troppo,
e invece i giornalisti lasciamo stare.
Velo pietoso. Ma scusa, noi stiamo parlando, ti devi rassegnare, mia simpatica collega. Cioè, noi siamo gli ultimi rimasugli di nemmeno professione.
No, noi siamo
di un mestiere
che non c'è più.
Di un mestiere residuale. Quindi, perché ringrazia Dio che ti fanno entrare in redazione, che vuoi essere pure pagata. Non
esatto,
capito?
No, appunto. Questo era un vecchio leitmotiv che a me mi sembrava una battuta tanto tempo fa. Invece guarda,
è diventata
un po'
così.
È diventata realtà. E adesso niente. L'ultima notizia che vogliamo dare, ma perché mancano veramente pochi pochi minuti alla fine della nostra trasmissione, riguarda il fatto che ovviamente possiamo classificare come il fatto del giorno, e che è quello del funerale di questa ragazza, di Giulia, il giorno del lutto. La violenza riguarda tutti e la lezione che ci lascia. A Padova, attese 10.000 persone, il messaggio che il padre leggerà in chiesa: dopo la tragedia nulla sarà come prima. L'ultimo atto, insomma, l'ultimo atto pubblico di una storia assolutamente tragica, conclusasi con questo ragazzo che a un certo punto è stato comunque accolto dalla famiglia, adesso riaccolto dalla famiglia, che diciamo aveva difficoltà ad avere a che fare con lui direttamente. Meno male che non mi avete lasciato solo, ha detto Turetta durante il colloquio con i genitori. Gli avvocati ovviamente stanno pensando a una linea di difesa che non sia e non appaia ridicola, visto che quello ha ammesso l'omicidio. Ma quello che leggerà il padre durante il funerale di questa ragazza è quello che si attende come un messaggio importantissimo su questa questione dei femminicidi, che appunto, mentre si celebra il funerale di Giulia, ha già visto altre donne che nel corso di questi giorni sono state ovviamente vittime anche loro dei loro compagni. L'appello di Mattarella, le notizie dei femminicidi che ci giungono così di frequente, sono un triste promemoria di quanto intenso sia lo sforzo ancora da compiere per realizzare un cambiamento radicale, che a mio giudizio non ci sarà mai, perché poi se vanno avanti quelli come Vannacci, ma insomma, di che cosa stiamo parlando? Questa è poi, come dire, la contraddizione del presente. Allora, da una parte tutti a piangere sta povera bambina che oggettivamente ci ha provato anche con la sua intelligenza a tenere a freno un maschio scemo, e invece dall'altra parte poi il modello che comincia, cioè addirittura con tanto di autografi sul libro, il modello è quello di un Vannacci che nega alle donne qualsiasi dignità. E allora di che cosa stiamo parlando?
Lo sta scritto, scusa.
Vannacci è un maschilista, l'ha detto chiaramente durante una delle sue cose, che le donne devono stare al posto loro, eccetera, eccetera.
Ma sono frasi, scusa. È una visione della società
che è una visione della società che porta appunto. Allora, del patriarcato, eccetera.
Quello che porta poi ai casi come Giulia, poveraccia.
È lei che si è ribellata a questo modello.
No, è lui che è scemo.
Lui
che è scemo, e tra parentesi è uno smidollato, che è l'esatto contrario della figura, chiamiamola così, virile, stereotipata, quanto cavolo vuoi, del generale. Questo è un debosciato.
Dormiva con l'orsacchiotto.
È un debosciato che dorme con l'orsacchiotto, lo vuoi fare con il generale.
Scusa Giorgio, vorrei sapere la tua opinione.
La mia opinione su Vannacci?
No, su questa, diciamo,
sull'orsacchiotto.
Su questa dicotomia.
L'orsacchiotto mi sembra una cosa...
No, lascia perdere l'orsacchiotto, che è una minchiata.
Non è una minchiata.
Io voglio sapere se il modello Vannacci secondo te è prodromico, diciamo.
Sì, assolutamente. Ecco, ma basta che giri, ti fai una passeggiata su sta strada, c'è un bar. Guarda quelli che stanno seduti a quel bar.
Ecco, appunto.
Tutti uguali. Tutti vestiti di nero. Tutti con
piccoli Vannacci Cresco.
Piccoli Vannacci, rimasti scioccato Cresco qualche anno fa quando...
Ah, ma dove stanno questi ragazzi?
Eccoli qua, li trovi.
Questi bravi
quando
ragazzi.
Quando accompagnai a casa 3-4 di sti ragazzi che uscivano dal campo di calcio, gli ho dato un passaggio. In un quarto d'ora, lo sapete che hanno parlato? Di parrucchiere. Ma io no, mi sono fatto qui, mi sono fatto la sappa, mi sono fatto disegnare il fulmine. Poi, ma un fulmine te piasse, speriamo, perché almeno togli il disturbo e fai meno danni, capito?
Abbiamo superato il limite del ridicolo.
Questa è la cultura televisiva che comunque promuove la figura del macio alla Vannacci. Che poi loro la declinino col fulminetto a rasatura. Sempre a rasatura c'è.
È proprio state fuori strada. Io sono d'accordo con te fino al 50%.
Sì.
Ed è colpa della cultura televisiva.
Sì.
Ma la cultura televisiva, oggi come oggi, non propone affatto il modello Vannacci. Mannacci.
Ma propone il modello del Macho Man, de Gomorra, del capobanda, della violenza, ragione, della cosa. È questo.
Allora ringrazia Saviano. Fammi capire.
Vabbè, Saviano.
Certo.
Con Saviano che è uno scemo. Ma insomma.
Senti, uno scemo benestante, però.
Vabbè, per carità, troppi ce ne stanno. Pensa al Parlamento, altro che benestanti, altro che scemi ce sta. L'ha detto, cioè, proprio la mandria.
Vabbè,
cioè.
Stiamo scadendo e state usando delle terminologie non consone.
Ho detto scemo.
Anche io ho detto scemo. Anche io ho detto scemo, però non si può trascendere. Comunque,
allora, abbiamo dovrei chiudere sti microfoni e poi senti che dici.
Capra.
Bene, oggi ci siamo divertiti, forse anche voi, sicuramente ad ascoltarci, ma non è finita qui. Ovviamente noi vi diamo appuntamento a domani, come di consueto, con la nostra sestante a partire dalle 10. Mi raccomando, state con noi, ma se ci volete riascoltare, anche perché vi siete persi qualcosa, troverete la nostra trasmissione tra pochi minuti in podcast sul nostro sito www.oltrelago.it. E io a questo punto darei, che ne pensate, possiamo anche dire ai nostri ascoltatori una buona giornata?
Ma certamente, buona giornata a tutti.
Buona giornata a tutti, Franco.
Un'ottima giornata.
Benissimo, a domani, signori. Buona giornata.